Allora, vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie nell'Epistola agli Ebrei. Andiamo al capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Vogliamo pregare. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo perché siamo tuoi, ti apparteniamo e tu ci insegni le cose buone e le cose giuste. Ci insegni nella tua parola chi noi siamo, chi tu sei, vogliamo imparare da te. Guidaci stamattina, nel nome di Gesù. Amen. Ok, quindi stamattina andremo a leggere alcuni versi che sono tra i più conosciuti del Nuovo Testamento. E nell'ultimo periodo mi hanno esortato molto, mi hanno anche incoraggiato molto allo stesso tempo. La lettera agli Ebrei è un'epistola abbastanza affascinante, tanto semplice quanto complessa. Inizio con una curiosità: è interessante sapere che l'autore della lettera agli Ebrei è stato ispirato a scrivere questa epistola con due principali obiettivi. Uno è innalzare la figura di Cristo, e lo fa nella sua prima parte. E nella seconda parte, invece, tratta l'argomento di esortare i credenti, esorta i credenti. Quello che leggeremo oggi si trova nella parte di esortazione. E in particolare la parte si estende da metà del capitolo 10 fino al capitolo 13, che è il capitolo finale, e quindi si tratta di esortazione, quindi stamattina riceveremo delle esortazioni. Esortazione su cosa è questa seconda parte? È un'esortazione a perseverare. È un'esortazione a resistere, è un'esortazione a non mollare, ad andare avanti nonostante le difficoltà e le lotte che abbiamo, interne a noi ed esterne a noi. E i versi che andremo a vedere stamattina sono un po' il punto di picco di questa parte di esortazione dell'Epistola. E leggiamo, andremo a leggere i primi tre versi, quindi 1, 2 e 3. Ripeto, siamo all'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versi 1, 2 e 3. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il nostro peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Si dice che un'immagine parla più di mille parole. Basta solo un'illustrazione, una rappresentazione, un'immagine, una simbologia, e in un sol colpo riusciamo a trasmettere molti più concetti rispetto alle parole, o possiamo portare a molte più riflessioni. La scrittura fa un grande uso di illustrazioni, penso l'abbiate notato. In particolare nel Nuovo Testamento, nella maggior parte dei casi troviamo metafore che servono a far comprendere meglio cosa significa l'essere cristiano, cosa significa l'essere un discepolo di Cristo. Facciamo alcuni esempi, qualcuno magari vi è già venuto in mente. Ci viene detto che con Dio siamo in una relazione di padre e figlio, dandoci una chiara visione della sua attenzione per noi. Siamo amati, siamo curati, siamo educati e corretti dal Padre. Siamo fratelli e sorelle, il che implica un legame e una responsabilità nella famiglia di Dio. Siamo pecore, che seguono il pastore. Siamo soldati, che devono ubbidire al comandante e indossare la completa armatura per poi lottare su vari fronti e contro vari nemici. Siamo pietre, mattoni dello stesso edificio. Siamo agricoltori, che seminano, aspettano e poi raccolgono. E anche il testo di oggi rappresenta e ci dà un'altra metafora, la metafora del corridore, di un atleta. E infatti parla di come correre una gara, abbiamo letto. E l'immagine dell'atleta porta con sé davvero tanti spunti. Per esempio, un corridore deve stare concentrato sulla gara, deve essere dedicato alla gara, concentrato, come dicevo. Per certo non deve farsi facilmente vincere dalla stanchezza, deve essere tenace, non deve farsi distrarre, non deve caricarsi di inutili pesi, che lo svantaggerebbero sicuramente, Devi rimanere nella giusta strada e tante altre cose che possono rendere l'idea per un corridore. La Bibbia usa questa metafora anche altrove, per esempio in Prima Corinzi, dove si parla di correre la gara per ricevere una corona incorruttibile. E lo stesso fa sempre l'Apostolo Paolo in Seconda Timoteo, dove dice: ho corso la corsa e ho conservato la fede fino alla fine. Lo leggeremo tra poco. Quindi è confermato, metaforicamente parlando, noi discepoli di Cristo siamo in una corsa. E vogliamo iniziare bene e vogliamo finire bene, perché non basta solo iniziare, bisogna finire. Soprattutto serve finire, finire bene. Raggiungere l'obiettivo, raggiungere il traguardo. E qual è questo traguardo finale? Quel verso che avevamo citato prima rende bene l'idea e possiamo andarlo direttamente a leggere. Si trova in 2 Timoteo 4:6. Paolo scrive a Timoteo e prima dei saluti finali anticipa quello che sembra per lui una sentenza di morte o comunque una sentenza vicina a essere eseguita. Seconda Timoteo 4:6 dice: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vediamo qui usare Paolo che usa la metafora della corsa, un'altra volta ancora. E io ho fatto, lui, ho notato che l'ha fatto spesso nelle sue lettere. Dice: ho finito la corsa, ho conservato la fede e ora sarò accolto dal mio Signore. Ecco allora il traguardo finale. Glorificare Dio, tenendoci stretti a Lui fino alla fine, onorandolo tutti i nostri giorni, e poi godere finalmente di Lui in una realtà dove regna la giustizia e la perfezione. Come possiamo immaginare, la gara di cui stiamo parlando non è una gara di 100 metri, non è una gara di velocità, ma è una gara di resistenza. E la vita cristiana è così. Non vince chi fa lo scatto più veloce, come in una gara di 100 metri, in cui dà tutta l'energia in un attimo e finisce in pochi secondi. Ma invece è una maratona. È una gara lunga che richiede perseveranza. L'obiettivo principale è essere costanti per tutta la durata, fino all'arrivo finale. Cercavo qualche articolo sul web riguardo alle corse, alle maratone, alla perseveranza, e c'è stato uno che ho trovato che è stato il più interessante, magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare. Alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, il maratoneta tanzaniano John Steven Akwari a circa metà gara è stato vittima di una rovinosa caduta, riportando una slogatura al ginocchio e una contusione alla spalla. Nonostante il dolore intenso e le limitazioni fisiche, Akwari era determinato a finire ciò che aveva iniziato. Così, con un ginocchio fasciato, zoppicante e la spalla dolente, ha continuato la faticosa gara, mentre altri 18 corridori su 75 si erano già arresi. Molto tempo dopo che gli altri corridori avevano finito, gli spettatori e gli ufficiali allo stadio aspettavano ansiosamente che arrivasse quest'ultimo concorrente ancora in gara. Finalmente, più di un'ora dopo che il vincitore aveva attraversato il traguardo, Akwari è entrato nello stadio. Malconcio e dolente, ha tagliato il traguardo. La gente nello stadio era in standing ovation, commossa della sua incredibile dimostrazione di perseveranza e coraggio. Quando un giornalista gli ha chiesto perché avesse continuato nonostante tutte le difficoltà, Akwari ha semplicemente risposto: il mio paese non mi ha mandato a 5.000 miglia di distanza per iniziare la gara, mi ha mandato per finire la gara. Finire la corsa. Akwari voleva finire la corsa. Al di là degli ostacoli, al di là del fatto che sarebbe comunque arrivato ultimo e già lo sapeva, lui voleva finire ciò che aveva iniziato, ciò per cui era stato chiamato. E tornando al nostro testo, per la corsa del cristiano, possiamo notare che ci viene detto in questo testo come fare per poter raggiungere il nostro obiettivo. L'autore, qui al verso 1, come abbiamo letto, specifica due fattori che permetteranno di correre con perseveranza la gara. Questi due fattori sono liberarci dalle zavorre e tenere lo sguardo fisso su Gesù. Questi due fattori principali sono quelli che determinano una corsa costante e che alla fine condurrà alla meta. Andiamo per ordine, iniziamo dall'inizio. si fa così. Verso 1, inizia tutto con un anche noi, dunque. E questo già ci fa capire che c'era qualcos'altro che è stato detto prima, che è collegato, che dobbiamo per forza tenere come riferimento. Quindi, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una grande schiera di testimoni. E qui sorge la domanda, magari sarà già sorta quando l'abbiamo letto, chi sono questi testimoni? Questi versi, come dicevo, sono molto famosi, sono familiari a un lettore medio della Bibbia, magari li conosciamo a memoria, succede che però a volte quando conosciamo dei versi a memoria, li abbiamo memorizzati, potrebbero portarci a non valorizzare bene il contesto che abbiamo intorno. E in questo primo verso il contesto è importantissimo, perché questi testimoni a cui si riferisce sono quelli presenti nel capitolo precedente. Siamo al 12, il capitolo precedente è l'11, e in Ebrei 11 ci ricordiamo cosa troviamo, chi troviamo? Troviamo gli eroi della fede, cosiddetti. Ci vengono ricordati grandi uomini e grandi donne che nel passato sono stati esempi di fede, nelle loro scelte, in tutta la loro vita, nella costanza, nell'eredità che hanno lasciato. E c'è un lungo elenco di nomi che parte da Abele, Enoch, Noè, Abramo, Giuseppe, Mosè, fino a personaggi che magari non ci immagineremo proprio in questa lista. Le loro vite, le loro storie testimoniano del fatto che amare e seguire il Signore è la migliore strada da percorrere, quella che porta veramente alla beatitudine e alla benedizione. Ma le loro vite, le loro storie testimoniano anche che ci saranno difficoltà e sfide, ma che possiamo avere fiducia in Dio, nelle sue promesse, resistendo fino alla fine. Attenzione però, questa lista di grandi eroi potrebbe farci quasi scoraggiare, potrebbe farci sentire un po' inadeguati. Al contrario però, questa lista invece serve per incoraggiarci. Per chi non lo ricorda, consiglio di poi andarla a rileggere. Del resto possiamo notare che sono state tutte, in tutto quell'elenco di nomi ci sono persone imperfette che hanno fatto molti errori. Ebrei 11 infatti ci mostra una lista di gente che non era per nulla perfettina, non erano super spirituali, super consacrati, super credenti. Ma questo almeno potrebbe sembrare, ovviamente, ma poi andando a vedere le loro storie vediamo che le cose sono andate in maniera diversa. Loro hanno commesso molti sbagli, a volte anche grossolani, plateali, ed erano deboli, erano fallaci. Avevano però dalla loro parte un Dio pronto a perdonare e pronto anche a fortificarli. Loro sono testimoni della potenza di una vita vissuta nella fede, della salvezza che ne proviene, della saggezza che ne proviene, della benedizione che ne proviene, ma anche di sofferenze, come vediamo nei versi finali, sempre di quel capitolo 11, si parla di sofferenze. Sì, perché Dio non ci ha promesso una vita dove tutto fila liscio. La vita nella fede include sofferenze. Certo, già la vita nel naturale, in questa realtà corrotta in cui siamo, imperfetta, include tante difficoltà per tutti. E poi a queste si aggiungono quelle derivanti dal fatto che chi cammina nella fede sta andando controcorrente. Ce ne siamo accorti, no? Stiamo andando controcorrente. E andare controcorrente è faticoso. L'essere figli di Dio, l'essere salvati e appartenenti a Lui, è un dono meraviglioso. Ma Dio nella sua sovranità ha incluso nel pacchetto anche delle fatiche e delle sofferenze. Del resto, nemmeno Gesù ne è stato esente. E in questi versi lo vediamo molto chiaramente. Anzi, lui è stato proprio l'emblema e il perfetto esempio di resistenza durante le sofferenze. Andando avanti nel testo, troviamo il primo dei due fattori che ci permetterà di correre con perseveranza la gara, ed è liberarci dalle zavorre, come dicevamo. Per correre bene non puoi portare zavorre, devi liberarti dei pesi inutili. Questa zavorra sembra essere composta da due cose, vediamo nel testo, e sembrano esserci due categorie, pesi e peccato. Beh, il peccato sappiamo cos'è, più o meno, diciamo brevemente, è il trasgredire alla legge di Dio, ma questi pesi, quando dice liberarci da ogni peso, cosa sono, cos'è? Nella scrittura non troviamo una precisa definizione per questi pesi, però alcuni studiosi pensano che si sta parlando di quelle cose che non possono direttamente essere identificati come peccati, ma che sono comunque zavorre nella corsa del credente. Nel contesto degli ebrei potremmo, per esempio, potrebbero, si ipotizza, che potrebbero essere le pratiche e le molte tradizioni che loro seguivano nel giudaismo. Probabilmente i pesi di cui si sta parlando sono tutte quelle cose che generalmente sono lecite, innocue, non direttamente peccaminose, ma che possono facilmente diventarlo se vengono mal interpretate o mal gestite. Per esempio un videogioco, la tua comitiva, il lavoro, figli, il denaro, i nostri hobby, tutte cose buone, tutte non sono cose sbagliate, cose lecite, ma se mal usate, allora possono diventare delle zavorre. E allora ti renderanno la corsa difficile, te la renderanno più dura, ti freneranno nella crescita come discepolo e anche in tante altre cose, nella conoscenza della scrittura, nella preghiera, nel servizio in chiesa, tutti questi pesi. Che Dio ci dia saggezza. Chissà quanti pesi inutili ci portiamo e non lo sappiamo nemmeno, non lo notiamo nemmeno. Magari abbiamo incontrato qualcuno durante la nostra corsa che ci ha detto: ma come? Non hai questo? O non pensi che ti servirà questo? È tra le cose che conta di più. Come potrai farne senza? Non puoi farne a meno. Prendi anche questa cosa con te. Prendi quest'altra cosa con te. E noi abbiamo accettato tante cose, tanti pesi. Oppure abbiamo accettato di portare con noi nel nostro zaino degli strumenti di misurazione, così da paragonarci con gli altri e capire come siamo messi, chi è più bravo, chi è più bello, chi è più ricco, chi è più felice, chi è più fortunato, e tutte queste cose così. Che pesi inutili. Non solo inutili, ma sono deleteri perché ci fanno soltanto del male. Non sarà semplice individuare le zavorre che ci stiamo portando dietro e che ci stanno frenando nella corsa, però possiamo chiedere aiuto a Dio. Che Dio possa farci comprendere. Magari Lui si userà di una persona per farti notare questi pesi e a te resta semplicemente da umilmente riconoscerli e poi lasciarli andare. L'altro tipo di zavorra, invece, è il peccato. Dicevamo, inutili zavorre è il peccato. Cos'è? Dicevamo i pesi, le inutili zavorre abbiamo i pesi e il peccato. Cos'è il peccato? Peccato, le possibili definizioni sono molte. Il peccato viene definito come una deviazione rispetto alla perfetta volontà morale di Dio. E se dovessimo ora iniziare a parlare del peccato, elencare tutti i peccati che la scrittura tratta o come la scrittura ne parla, allora prenderebbe un sacco di tempo andare ad analizzare e vedere tutto quello che va contro la volontà di Dio. Però abbiamo un bellissimo riassunto che incorpora tutto, e immagino abbiate indovinato, e lo troviamo nei cosiddetti 10 comandamenti, il famoso decalogo che Dio ha dato a Mosè. E a casa nostra abbiamo un quadrettino con questi 10 comandamenti, però è interessante perché sono parafrasati, nel senso che è una versione semplificata, è buona per i bambini ma anche per gli adulti è interessante. Comunque ora la leggo. Diciamo che chi ricorda bene a memoria gli originali può trovare le associazioni. Primo comandamento: metti Dio al primo posto. Secondo: adora solo Dio. Terzo: abbi timore della sovranità, della santità di Dio. Quarto: rendi speciale il giorno di riposo e riflessione. Quinto: sii ubbidiente alle autorità. Sesto: non far del male agli altri. Settimo: ama la persona che hai sposato. Ottavo: non prendere ciò che non è tuo. Nono: sii veritiero. Decimo: non essere invidioso. Peccato, nel termine originale ebraico, significa mancare il bersaglio. Però ho letto una cosa interessante e vorrei solo un attimo condividerlo con voi. È un aspetto che magari a volte non teniamo in considerazione, però è interessante. Si dice che il peccato altro non è che incredulità. Sembra un po' strano, no? Dici, cosa c'entra? C'entra? Basta un attimo pensarci e possiamo arrivarci. Possiamo notare che alla base, al fondo, al cuore del peccato c'è veramente l'incredulità. perché qualsiasi peccato volontario proviene dal fatto che non crediamo che i modi di Dio siano i migliori o che ci diano la soddisfazione che noi desideriamo. Pensiamo sia meglio fare a modo nostro, meglio che faccia a modo mio, pensiamo, invece di credere e obbedire a quello che Dio ci ha detto. Per questo, incredulità. E una preghiera che possiamo fare stamattina è questa: Signore, aumenta la nostra fede. Insegnaci a fidarci di te e delle tue parole, così da non fare a modo nostro, ma fare a modo tuo. Così da non sbagliare mira, da non mancare il bersaglio e allinearci alla tua perfetta volontà, al tuo carattere. Leggiamo nel testo che il peccato ci avvolge. E questo avviene anche in modo abbastanza facile, facilmente, ci avvolge facilmente. Ci avvolge, questa è la traduzione da cui ho letto, è la Nuova Riveduta. Ci sta sempre attorno, è riportato nella Nuova Diodati, ci assedia nella CEI. E poi c'è la parola vita, una traduzione un po' particolare. Devo dire che a me piace, quando c'è da fare qualche confronto, ha come obiettivo questa traduzione far intendere il significato con un linguaggio più semplice possibile, anche se non è perfettamente fedele alle singole parole dell'originale. E in questo passo dice di quei peccati che ci imprigionano. E leggo tutto da questa versione Parola e Vita, il nostro testo, rende molto bene l'idea. Anche noi dunque, davanti a questa grande folla di uomini di fede, dobbiamo sbarazzarci di tutto ciò che ci ostacola o ci trattiene, specialmente di quei peccati che ci imprigionano così facilmente, e dobbiamo correre con decisione la corsa che Dio ci ha proposto. Quindi ci siamo, l'idea ce la siamo fatta, si trattano di quei peccati che ci imprigionano, ci avvolgono, ci stanno attorno, ci strozzano. E questo è ciò che veramente succede, il peccato è questo. E contro questo dobbiamo lottare, e di questo dobbiamo liberarci. Quando scegliamo di disubbidire ai comandamenti di Dio e alla sua volontà, quando non crediamo che ciò che lui ci ha detto, che ci ha ordinato, è veramente il meglio, allora non solo disonoriamo Dio, nostro Padre, ma ci facciamo anche appesantire e frenare da tutte queste inutili zavorre. Cosa ti sta facendo stancare? Quale peccato, quale peso? Spero che ciascuno di noi sia attento e non prenda alla leggera il fatto di portare con sé delle zavorre, dei pesi. Però non perdiamoci d'animo. Dio in Cristo Gesù ci ha perdonato per i nostri numerosi peccati e per la nostra scarsa fiducia, e quindi c'è speranza, abbiamo speranza. Egli ci ha dato forza e grazia, e possiamo gettare tutti questi inutili pesi e queste zavorre. Allora, dicevamo quindi che l'autore specifica questi due fattori che permetteranno di correre con perseveranza la gara. Uno è liberarci dalle zavorre, quindi che sono pesi e peccati, e un altro è tenere lo sguardo su Gesù. E passiamo ora a questo secondo punto, tenere lo sguardo su Gesù, guardare a Gesù. Abbiamo visto che abbiamo tanta gente a cui possiamo fare riferimento dal capitolo precedente sul tema della fede e sulla perseveranza. Tanti uomini e donne da cui prendere spunto, sono modelli, sono degli esempi. Ora invece al verso 2 troviamo un singolo caso, un solo modello, il più grande di tutti, il migliore, che fa da apice su tutto, ed è Cristo. È su Lui che ci viene detto che dobbiamo fissare il nostro sguardo. Rileggiamo il verso 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta davanti, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Fissando lo sguardo su Gesù. Dove punti i tuoi occhi è tra le cose più importanti. Fissare gli occhi su qualcun altro qui si sta parlando. Ci parla di concentrazione in avanti, verso l'esterno, su qualcosa che non è noi, ma è esterno a noi. Per esempio, non puoi correre bene se continui a guardarti i piedi. Qualche mese fa, Joy ha tolto le rotelle, stava imparando ad andare in bici senza rotelle, Joy mia figlia, e dopo aver superato lo scoglio dell'equilibrio, il secondo scoglio più difficile è stato farle capire che doveva guardare avanti. È molto semplice, sembra banale, ma è così. Continuava a guardare manubrio, continuava a guardare la ruota, i freni, e non era concentrata su davanti. Questo ha causato un bel po' di cadute. Non era concentrata sull'obiettivo che voleva raggiungere. Continuava a guardare giù, invece doveva guardare avanti. Quando l'ha capito, le cose sono cambiate. E lo stesso vale per noi. Spesso fissiamo il nostro sguardo nel posto sbagliato. La scrittura in questo brano ci dice come possiamo correre bene, ed è fissando lo sguardo su Cristo. Non su noi, nemmeno sulla gente, nemmeno sulle ideologie che la gente ci dà, ma su Cristo. Ma del resto, pensiamoci un attimo, su chi altri vorremmo fissare il nostro sguardo? A chi altri potremmo guardare in questa vita? Da chi vorremmo andare? Da chi altri vorremmo andare? È quello che hanno risposto i discepoli a Gesù. Lui è l'unico che può dirci la via, lui è la via, lui ha parole di vita, lui ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno, lui è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E dove andremo? Guarderemo a noi? Andremo alla nostra saggezza umana, che ha sempre fatto acqua da tutte le parti? Non so se te ne sei accorto, io me ne accorgo. Andremo ai nostri istinti? Andremo al nostro peccato? Che ci illude, che ci inganna e che ci abbatte continuamente? Te ne sei accorto di questo? È facile accorgersene. No, come dice Proverbi invece, confida nel Signore e non ti appoggiare sul tuo intendimento. Guardiamo a Cristo, guardiamo a Gesù, Lui è l'unico. In questo verso ci viene anche detto che Gesù è colui che crea la fede e la rende perfetta. In altre versioni viene tradotto come autore e compitore della fede. Non è semplice capire quale traduzione sia proprio la migliore. Per esempio, colui che crea la fede o autore è un termine originale che viene anche tradotto come principe, capitano, oppure renda perfetta, oppure compiere. Viene anche tradotto come colui che finisce, che porta a compimento. Ci sono, insomma, varie interpretazioni. Troviamo varie idee in giro, però una buona parte degli studiosi sembra concorde sul fatto che si sta parlando dell'esempio di Gesù, per concludere. E personalmente penso che sia più coerente con il contesto che vediamo. E anche MacArthur la pensa così. Dice, va interpretato nel senso che Cristo mostra la vera fede perfetta. Lui è stato l'esempio perfetto di fiducia nel Padre. Quindi vediamo come in questo brano Gesù è identificato come il nostro modello, il nostro perfetto esempio di eccellenza da seguire. Però attenzione, questi sono solo dei versi presi da una lettura molto più grande, la lettera agli ebrei è molto vasta, è stata scritta per intero, andrebbe letta per intero, e penso che sia importante ricordare che Gesù è anche il nostro esempio, non è solo un esempio, ma è anche un esempio. Perché sto dicendo questo? Potete immaginare? Perché sono in molti oggi, l'abbiamo sentito magari da tanti, che pensano che Gesù sia soltanto un modello da imitare, da seguire, un modello morale, uno che ha dato dei buoni insegnamenti e quindi ci sta a prenderlo come esempio. E lo è, assolutamente, come abbiamo detto. Ma non è solo quello. Infatti, proprio all'inizio della lettera, al capitolo 1, ci viene subito detto dai primi versi, proprio i primissimi versi, che lui è lo splendore della gloria di Dio, è l'impronta della sua essenza. Non è solo un esempio. Ma allo stesso tempo è venuto a manifestarsi a noi in forma di uomo, ed è per questo che possiamo avere in lui il massimo esempio su tutto. Teniamo sempre gli occhi fissi su Gesù. Lui è l'unico degno di essere seguito. Lui è l'unico degno di essere preso come esempio, come dicevamo, di essere servito, di essere adorato, di essere onorato. Lui è il nostro Signore. Lui è il nostro Re. Magari qualcuno di voi ha visto quel video dal titolo "Questo è il mio Re". È uno spezzone di una predica del 1976 di Shadrach Lockridge, pastore di una chiesa battista in San Diego, California. È una sequenza raffica di un lungo elenco di verità su Gesù. Non lo leggerò per intero il testo, ma prenderò qualche parte. Fa così. La Bibbia dice: il mio re è ineguagliabile. È il più grande fenomeno che abbia mai attraversato l'orizzonte di questo mondo. È il massimo concetto in letteratura. È la più grande personalità in filosofia. È il fulcro della civilizzazione. È senza precedenti. È la chiave della conoscenza. È la fonte della saggezza. È la porta della liberazione. È il sentiero della pace. È la strada della giustizia. Lui è la fondamentale dottrina della vera teologia. Lui è il figlio di Dio. È il salvatore dei peccatori. È la porta della gloria. La sua bontà è senza limiti. La sua misericordia è eterna. La sua parola è abbastanza. Il suo amore non cambia mai. Lui è il solo ed unico qualificato per essere un completo e sufficiente salvatore. Vorrei poterlo descrivere bene, ma è indescrivibile. È incomprensibile, è invincibile, è irresistibile. Non puoi sopravvivere di fronte a lui e non puoi vivere senza di lui. Non puoi toglierlo dalla tua mente, non puoi staccarlo dalla tua mano. Questo è il mio re. È meraviglioso il fatto che il nostro re, l'autorità più grande, l'autorità massima dell'universo, è allo stesso tempo il nostro perfetto esempio e modello da imitare. Troviamo ancora qualcosa in questo verso 2 e che continua dicendo: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per la gioia che gli era posta davanti. In cosa consiste questa gioia? Qual era la sua gioia? Il passo non lo dice esplicitamente, ma penso proprio che la gioia che Gesù aveva in arrivo siamo io e te. È la Chiesa, è la sua sposa, è l'assemblea dei peccatori riscattati dal suo sangue di tutta la storia e di tutte le epoche. Ora non penso di forzare nulla di emotivo se ti dico che Gesù aveva in mente proprio te come gioia finale. Pensava proprio a te. E poi possiamo prenderlo così, prenderlo sul personale. Lui ci ha amati senza un particolare motivo e ci ha acquistati per proclamare le sue lodi. E un giorno potremo condividere la sua gloria in una realtà incorruttibile e perfetta. Stava pensando proprio a te, la sua gioia eri tu. Quindi, come abbiamo letto, per questa gioia futura egli sopportò la croce. Lui ha sperimentato l'abbandono, la solitudine, l'ansia, le derisioni, gli schiaffi, gli sputi, le frustate e poi la tremenda morte sulla croce. Vogliamo un attimo ricordare cos'è la crocifissione? Riporto direttamente dall'enciclopedia, prime righe di Wikipedia, proprio potete andare a controllare, sono le prime. La crocifissione era nell'Impero Romano una modalità di esecuzione della pena di morte. Si trattava di una vera e propria tortura, talmente atroce e umiliante che non poteva essere inflitta a un cittadino romano. Veniva preceduta dalla flagellazione, che rendeva questo rito ancora più straziante per il condannato. Cicerone la definì il supplizio più crudele e il più tetro. Lo scopo era provocare la morte dopo una lenta agonia, che interveniva per soffocamento determinato dalla compressione del costato oppure a causa di un collasso cardiocircolatorio. Si presuppone che talvolta la morte intervenisse a seguito della combinazione di tutti e due questi aspetti. E poi c'è anche un altro fattore da tenere in conto. La croce non causava solo sofferenza fisicamente, ed era tanta, ma anche sofferenza moralmente. Il verso qui, per farla breve, dice che egli sopportò la croce e la conseguente vergognosa infamia. Quel termine infamia può essere reso bene in altri modi, anche come disonore, oltraggio, abominio, onta, obbrobrio. Lui è stato insultato, lui è stato preso in giro. Vi ricordate la scena in cui gli mettono la corona di spine e il mantello? Lo prendono in giro. Ma ci pensate? Al vero re, al vero sovrano dell'universo, di tutta la creazione. Assurdo. Assurdo cosa è stato disposto ad accettare, che umiliazione ha sopportato il nostro Signore. Hanno portato false accuse, mentivano, affermavano il falso contro di lui, Ti è mai successo di essere calunniato? Qualcuno che dice il falso di qualcosa che tu non hai commesso. È una sensazione tremenda, un senso di ingiustizia che è davvero difficile da accettare. Ricordiamo la preghiera nel Getsemani però. Gesù, da un punto di vista umano, aveva chiesto al Padre di evitargli, se possibile, tutta quella sofferenza. Ma è stato ubbidiente ed è stato fiducioso, ed è quello il punto. Lui era certo che il piano del Padre era buono e che c'era una grande gioia posta davanti. E quella gioia, ripeto, eravamo noi, era per riconciliarci con Dio, pagando il prezzo per i nostri peccati, così da acquistarsi un popolo amato e che ora lo ama di conseguenza. Nella sua gioia rientrava anche vedere noi questa mattina che lo lodiamo, che lo innalziamo, che lo amiamo. Noi piccoli, deboli, imperfetti, fragili, ma accolti nel suo abbraccio e nel suo amore. Vedere le nostre vite cambiate, vedere vite redente, trasformate, dove principi, dove per esempio come l'amore, la pazienza, l'autocontrollo, la compassione, l'affetto, il perdono, tanti altri, fanno ora parte della nostra esistenza. Chi doveva darceli? Chi doveva portarli a noi? E nell'ultima parte del verso 2 troviamo il risultato. Gesù si è seduto in gloria, trionfante, su tutto. E per la sua grazia lo saremo anche noi con Lui. Nel frattempo non scoraggiamoci, non imbarazziamoci, non vergogniamoci di essere Suoi discepoli, Suoi sudditi. Anzi, sentiamoci onorati e resistiamo di fronte a difficoltà morali e fisiche. E lo faremo per la Sua grazia soltanto. Passiamo al verso 3. Leggiamolo di nuovo. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Considerate colui. Qui l'autore ci esorta a fare una considerazione, a fare un'attenta riflessione. Gesù, perfetto sotto ogni aspetto, degno di ogni ammirazione, di riconoscimento, che sceglie di sopportare le ostilità, le sofferenze, tutto quello di cui parlavamo prima. E poi ci siamo noi, siamo imperfetti, testardi, ribelli, e abbiamo anche noi sofferenze più o meno intense. Ecco, siamo chiamati a considerare che se Gesù ha sopportato ed è stato ubbidiente, è stato fiducioso, allora anche noi dobbiamo seguire lo stesso esempio. Gesù è l'esempio di come aver fede nei momenti più difficili, di crisi, di sofferenza, di scoraggiamento, di vergogna. Lui ha passato tutto questo, ecco perché può essere il nostro esempio. In questo verso notiamo di nuovo la parola sopportare, ma stavolta spicca ancora di più. A nessuno piace sopportare, vero? Quando si parla di sopportare, si parla di subire, si parla di soffrire, si parla di affrontare delle difficoltà. E sappiamo bene che nessuno lo è o ne sarà mai esente da difficoltà e da sofferenze. Le nostre difficoltà possono venire da varie fonti, per esempio eventi negativi che ci piombano addosso, ostilità da parte di altre persone, il nostro peccato, come dicevamo. Ad ogni modo, al di là della sorgente scatenante, il punto è che le cose non vanno come noi vorremmo. Ce ne siamo accorti? Le cose non vanno come vorrei. E quindi abbiamo difficoltà, abbiamo sofferenze. E a volte sbagliamo di grosso pensando, immaginando, aspirando a una vita lineare, semplice. Non lo sarà. Spero che l'abbiamo scoperto tutti, in caso ve lo dico, non lo sarà. Siamo immersi in una realtà corrotta e ribelle a Dio. E in aggiunta a questo ci sono dispiaceri, malattie, ferite, attacchi e tante ingiustizie. E anche se ipotizziamo, intorno a noi andasse tutto bene, tutto fila liscio, nessun evento negativo all'orizzonte, il tuo peccato è pronto a rovinare tutto. Non ti farà godere di nulla. Ti farà essere ingrato. Ti farà perdere la serenità e ogni minima gioia, nonostante tu l'abbia lì a portata di mano. È questo che fa. Siamo imperfetti in una realtà imperfetta. E quindi dobbiamo aspettarci di dover stringere i denti, di dover sopportare. Ma non siamo soli in questo, non siamo abbandonati. Dio è nostro Padre. Lui ha calibrato bene le cose, usa le difficoltà per farci crescere, per farci maturare, per correggerci, come è scritto poi nei versi successivi. Se qualcuno vuole proseguire la lettura, si parla di questo. In mezzo alla sofferenza possiamo fare una buona domanda. Signore, cosa vuoi che io impari da questa situazione? E poi c'è il famosissimo verso in Romani 8 che dice che tutto coopera al bene per coloro che appartengono al Signore. Quante esortazioni e incoraggiamento che abbiamo dal Signore nelle difficoltà e nelle sofferenze, anche in quelle più dure. È vero che c'è tanto mistero in queste affermazioni, ma è qui che entra in funzione la fede e la fiducia nel nostro Signore a cui siamo chiamati. C'è sempre un buon piano, ai nostri occhi molto spesso è abbastanza misterioso, ma è buono. E la scrittura è chiara in questa. Dio non permette le difficoltà, Dio può permettere le difficoltà per vari motivi. Forse il primo motivo tra di tutti è la sua gloria, anche se dall'altro lato per noi è quello a volte più difficile da capire. Signore, in cosa ti glorificherai? Come ti glorificherai in questa situazione? Però anche lì, fede, fiducia, lui ha un buon piano. Oppure, come dicevamo, per insegnarci qualcosa, per farci crescere, per allinearci al carattere di Cristo, per portarci a confidare in Lui, o magari per ricordarci che ogni cosa è un dono e che nulla in realtà ci è dovuto, anche se ce l'aspettiamo. Questo ultimo verso ci invita a considerare Gesù e le sue ingiustizie ricevute, così da interpretare in modo migliore le nostre ingiustizie e le nostre difficoltà. In Lui abbiamo il modello che ci permette di non stancarci, di non scoraggiarci, di non perderci d'animo, ma di continuare la corsa con costanza fino alla fine. Ma mantenere questa costanza, questa perseveranza, ci sembrerà un'impresa difficilissima. È inevitabile che si arriverà a punti in cui c'è una forte tentazione a gettare la spugna durante questa corsa, uscire dalla gara, arrendersi. Ci viene da pensare che il fallimento è dietro l'angolo. Come faremo a completare la gara? Come farò ad arrivare fino alla fine? Non riuscirò a liberarmi dalle mie zavorre? Non riuscirò a stare concentrato su Gesù? E qui abbiamo bisogno di ricordarci la grande verità del Vangelo. È Dio che compie l'opera in noi. È per la sua grazia che possiamo perseverare e completare la corsa. Questa è la cosa più importante, non dimentichiamola. Non perché saremo bravi a deporre ogni zavorra, ogni peso, ogni peccato, non perché saremo bravi a tenere lo sguardo sempre fissato su Cristo, ma perché è Dio che ci sostiene e ci permetterà di farlo, ci equipaggerà per farlo. Allora sì, possiamo farcela, per la sua grazia noi lotteremo al massimo, ci sforzeremo con le sue forze. È sempre la solita questione un po' paradossale. Dio ci chiede di lottare e dare il massimo, noi lo faremo, ma sappiamo che non possiamo farcela con le nostre forze. Ecco perché abbiamo bisogno allo stesso tempo la fiducia che sarà la sua grazia a compiere l'opera per noi e in noi. Un po' come disse l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, disse: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Non io. A proposito, uno dei 5 punti della dottrina della grazia è quello della perseveranza dei santi. Questa verità ci ricorda che la forza per perseverare ci viene da Dio, non è nostra, altrimenti non potremmo farcela. E poi di conseguenza ci troveremo sempre a pensare continuamente che sia finita, che non ci sia speranza. Questo ovviamente se guardiamo a noi stessi. Invece abbiamo forza e speranza perché Dio ci sostiene e ci equipaggia per riuscire a correre con perseveranza. Quindi ricapitolando, il testo di oggi è una forte esortazione, perché nella parte di esortazione, è una forte esortazione a perseverare nella fede e a non rallentare dalla corsa, nonostante le difficoltà, e ovviamente a non mollare. E abbiamo visto 2 fattori che permetteranno di correre con perseveranza questa gara, e sono liberarci dalla zavorra e tenere lo sguardo su Cristo. Quindi, discepolo, discepola di Cristo, continua ad avanzare nel tuo percorso, nonostante i tuoi sbagli, nonostante le difficoltà che incontri. Non mollare, continua ad andare avanti. Liberati dai pesi, non lasciarti frenare nella corsa, ricorda sempre dell'opera del tuo Salvatore e del suo esempio, con gli occhi fissi su di lui. Così potrai avanzare e non sarai sfinito o magari indeciso se arrenderti. Detto in un modo più strutturato e sintetico, Dio ci esorta a proseguire con costanza la nostra corsa nella fede e ci dice come poterci riuscire, lo ripetiamo ancora una volta così ci rimane in mente, rinunciando al peccato, ai pesi al peccato e mantenendo lo sguardo fisso su Cristo. La nostra preghiera di stamattina di comune accordo è capire che veramente abbiamo bisogno di questo. E quando notiamo rallentamenti, incontriamo difficoltà nella nostra corsa, possiamo chiederci di quale zavorra devo liberarmi? E sto forse distogliendo lo sguardo da Cristo, sto guardando altrove? Corriamo la nostra gara. Confidiamo sempre nella sua immensa grazia. Egli ci ha posto in questa corsa e ci condurrà con amore fino alla fine. Vogliamo pregare. Caro Padre, nostro Dio, grazie per le esortazioni dell'Epistola agli Ebrei. Grazie per il testo di oggi. Grazie perché ci hai amato, ci hai messo in questa corsa per glorificarti. Grazie perché abbiamo te, non siamo da soli. Grazie perché anche quando notiamo rallentamenti e incontriamo difficoltà possiamo confidare in te. Aiutaci far sì che noi possiamo chiederci e trovare quali sono le zavorre da liberarci, peccato, e aiutaci a capire che non dobbiamo mai distogliere lo sguardo dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Così correremo la gara, sempre e soltanto per la tua immensa grazia e per il tuo amore. Grazie in Gesù Cristo. Amen.